Noi canteremo gloria a te, Padre che dai la vita, Dio d'immensa carità, Trinità infinita, tutto il creato vive in te, segno della tua gloria, tutta la storia ti darà.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Il Signore che guida i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Oggi cade anche in questo mercoledì della settimana di Pasqua anche la conversione del Santo Padre Agostino. Un motivo in più per ringraziare Dio per l'amore che ci dona, per l'amore che ci precede sempre. Umilmente riconosciamoci peccatori.
Alleluia, 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 alleluia.
Cantate al Signore, a Lui inneggiate, meditate tutte le sue meraviglie, gioisca il cuore di chi cerca il Signore.
Alleluia, 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 alleluia.
Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Lettura del Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, o Signore.
In quello stesso giorno due discepoli del Signore Gesù erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme. E conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?» Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme? Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?» Domandò loro: «Che cosa?» Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute, ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto.» disse loro: stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti, non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano, ma essi insistettero: resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture? Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Forse questo è uno dei brani più commentati delle apparizioni pasquali. È stato commentato da tanti vescovi. Il Cardinal Martini ha scritto molto su questo brano, parlando dei giovani e non solo, di come Gesù si affianca alla vita di tutti e piano piano fa risalire, diciamo così, l'umore di una persona scontenta, un po' disillusa. Questi due si stavano allontanando dalla città, da quel luogo dove dovevano aspettare il risorto. Si allontanano quindi dalla città e Gesù li affianca e vuole ascoltare che cosa stanno dicendo, e quindi li fa parlare, gli fa un sacco di domande, e così costringe i due discepoli a rivisitare i motivi della loro tristezza. I motivi della loro tristezza erano le promesse di Dio che non si erano adempiute secondo loro. Quante promesse ci sono nella Bibbia? Tante. Sarò tuo scudo, sarò tuo alleato, camminerò con te, ti solleverò. E qualche volta anche noi, come discepoli di Emmaus, torniamo indietro sulla strada dalla quale ci eravamo messi, perché ci sembrano che le promesse non si sono mantenute. È morto mio padre, è morta mia moglie, mio marito. Perché le promesse non si mantengono? Perché Dio non mi salva? E allora così i discepoli di Emmaus camminano, stanno andando lontano da Gerusalemme, non vogliono illudersi più, il loro cuore si è chiuso un po', non vogliono soffrire più, non vogliono soffrire. E allora Gesù si affianca a loro e fa in modo che loro raccontano la storia della salvezza, però aggiunge la comprensione delle scritture, perché le scritture sono una cosa, la comprensione delle scritture sono un'altra cosa. Le scritture sono testi scritti, la comprensione delle scritture è lo Spirito Santo. E Gesù è lo Spirito, è la parola. Quindi Gesù fa comprendere le scritture. E allora ricorda a questi discepoli che nelle scritture c'era scritto anche che il Cristo sarebbe dovuto morire. E poi, come abbiamo visto, sigilla questa presenza con l'Eucaristia. A me colpisce molto che durante l'Eucaristia si aprirono i loro occhi. Fino a quel momento i loro occhi erano chiusi, erano occhi metaforici, occhi simbolici, ma significa che loro non vedevano, non sentivano, perché c'era tanta tristezza nel cuore. Quando si è tristi non vediamo, ci addormentiamo, non vediamo quello che c'è da vedere. Ma all'improvviso, mentre Gesù spezzava il pane, si aprirono i loro occhi. Quindi è come se cadono le scaglie dell'incredulità e loro allora si accorgono che quell'uomo era Gesù. E dice, ma egli sparì dalla loro vista. Nel momento in cui riconoscono che era Gesù a spezzare il pane, Gesù sparisce dalla loro vista. Sembra quasi una beffa, invece è una benedizione, no? Perché penso che ci fa capire che quando spezziamo il pane, anche a noi si aprono gli occhi della fede e Gesù sparisce. Che significa? Che non abbiamo più bisogno di riconoscerlo storicamente, perché storicamente ormai è nel corpo di Cristo, è nel pane, è nel vino, è nel suo sangue. Cioè Gesù ci ha lasciato l'Eucaristia. Voi pensate che grande confusione ci sarebbe nella Chiesa se ci fosse un Gesù storico che va in giro per le chiese del mondo e ci fosse l'Eucaristia? Non sapremo cosa fare. E invece Gesù è uno. Mentre si spezza, noi lo vediamo, però non lo vediamo più con gli occhi della carne, ma con gli occhi dello Spirito. E in quel momento non c'è più bisogno di vedere Gesù, perché Gesù lo vedi ormai in quel sacramento che Dio ti ha lasciato, che è l'Eucaristia, ma che è la Chiesa, che è il suo corpo, che siamo noi. Questo è l'amore. Questo è l'amore. Non c'è più bisogno. E mi viene anche da pensare che quando uno vuole vedere per forza quello che vuole vedere, rimane triste. I suoi occhi vedono solo quello che vogliono vedere. Invece Gesù apre loro la comprensione, apre loro gli occhi e poi si allontana. Apre gli occhi e poi si allontana. E cosa lascia? Lascia l'Eucaristia. È bellissimo questo, no? È proprio bello. E poi nel frattempo tornano indietro e gli altri discepoli raccontano come anche a loro Gesù era apparso. Quindi la Chiesa si incendia, i testimoni incendiano la Chiesa. Abbiamo visto il Signore, anche noi, anche noi, anche noi. È così, no? Tanti focolari, anche noi, anche noi, anche noi, anche noi. Perché? Perché ci si conferma a vicenda, no? Quello che accade a me conferma te, quello che è accaduto a te conferma me. E quindi la Chiesa oggi rivive la stessa esperienza di sempre e noi ripetiamo le stesse esperienze. Quindi In ogni chiesa dove andremo a celebrare l'Eucaristia, noi possiamo dire: ho visto il Signore, ho toccato, mi ha toccato il Signore, ho riconosciuto lo stesso Signore. Quindi 2000 anni fa lo hanno visto storicamente, ma se lo vedevano in Palestina non potevano vederlo in Asia, non potevano vederlo in Canada. Oggi lo vediamo contemporaneamente in tutto il suo corpo, lo vediamo dappertutto, la Chiesa lo vede dappertutto, lo tocca dappertutto, lo venera, lo celebra dappertutto, è dappertutto il Signore, è dappertutto, perché ha spezzato il suo corpo. E i cristiani spezzano il corpo, anche loro versano il sangue. Pensate a quello che è successo 3 giorni fa, anche loro sono Eucaristia, no? Così la Chiesa continua a generare anche nuovi credenti. Quando Sant'Agostino ha conosciuto questa Chiesa, è rimasto affascinato della bellezza di una Chiesa viva. Lui ha visto la Chiesa di Milano e ha detto: questa è una Chiesa viva, è vivo Gesù, è vivo nei martiri, è vivo in questa comunità, è vivo in Sant'Ambrogio, è vivo. E si è convertito perché questa Chiesa gli ha fatto vedere che Cristo era vivo, che Cristo non era una chimera, un sogno, Cristo era vivo, e perciò si è convertito. E non si è convertito semplicemente perché, si è convertito perché ha visto la Chiesa viva, non ha avuto più bisogno, ha visto che la Chiesa, che Gesù era vivo nelle persone, nella comunità. E mentre prima cercava i piaceri, no? Nelle cose di questo mondo, invece lui dirà: la Chiesa di Milano per me è come miele, come nettare, mi inebria, mi piace. È bellissimo. Si converte perché trova una Chiesa viva, appunto, una Chiesa che dà testimonianza e quindi fa vedere Gesù. La Chiesa fa vedere Gesù. E questo è il compito di tutti noi, fare vedere Gesù.
Preghiamo. Il sacramento che abbiamo ricevuto ci liberi, o Dio, da ogni vecchio fermento del peccato e ci faccia entrare nella creazione nuova per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Andiamo in pace.
Nel nome di Cristo. Regina Cieli, letare, alleluia. Qui acque meruisti portare, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia.